In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: "Figlio, oggi va a lavorare nella vigna". Ed egli rispose: "Non ne ho voglia". Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: "Sì, signore", ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: "Il primo". E Gesù disse loro: "In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute, invece, gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli". Signore, conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Il Vangelo di questa domenica ci porta a Gerusalemme. Siamo prossimi a vivere la Pasqua insieme con Cristo, ed egli, Maestro e Signore, si intrattiene con gli scribi, i farisei, gli anziani del popolo, i sacerdoti del Tempio. Desidera che la sua parola faccia breccia nei loro cuori e che possano, convertendosi alla volontà del Padre che egli rivela, aprirsi alla potenza della misericordia che fa cose belle in ciascuno di noi. È questo che Cristo Signore desidera da tutti quanti noi: fare breccia nel nostro cuore, seminare la sua parola nella nostra vita, vedere il crescere del bene, lo sviluppo progressivo della sua grazia che fa meraviglie in ciascuno di noi quando trova, come nel cuore immacolato di Maria, l'eccomi obbediente e la fiducia totale di affidarsi unicamente a Lui. Questo il Signore desidera da ciascuno di noi: poter vedere il crescere del bene, lo sviluppo del bello, l'incedere del nostro eccomi, la corsa dietro di Lui, che è il Signore e il Maestro, che si è fatto servo, Lui che coltiva la vigna del nostro cuore per produrre frutti abbondanti di grazia per il regno del Padre. È importante, carissimi fratelli e sorelle, riuscire a comprendere che Gesù se la fa con tutte le categorie di persone. Parla di pubblicani e di prostitute, con le quali ripetutamente egli si intrattiene, ma al tempo stesso parla, disputa, si confronta, accoglie la parola, spesso mordace, anche dei capi dei sacerdoti e degli anziani del popolo, come avviene proprio nella pagina odierna del Vangelo. Gesù non fa distinzione di persone come facciamo noi, abituati a stare sempre con coloro che ci vogliono bene. Dividiamo le persone presenti nella nostra vita tra buoni e cattivi, cioè giusti ed ingiusti, e il criterio è il nostro egoismo. Il Padre Celeste invece fa sorgere il suo sole sui giusti e sugli ingiusti, sui buoni e sui cattivi, e dona la pioggia abbondante della sua grazia a tutti, perché è convinto ed egli vuole che la potenza della sua misericordia tutti converta. Ora, anche noi dobbiamo renderci conto che non siamo sempre buoni, belli, disponibili, ma anche nei nostri riguardi il Signore usa quella stessa pazienza che talvolta noi crediamo che egli eserciti soltanto con gli scribi o con le prostitute e con i pubblicani. È come se Gesù stesse dicendo a ciascuno di noi durante questa domenica: ti sto venendo dietro da tanto tempo, vuoi offrirmi il tuo cuore. Desideri permettere alla grazia della mia misericordia di entrare potentemente in te. Vuoi lasciarti convertire dalla forza del mio amore, dalla mia misericordia che fa meraviglie soltanto in coloro che si lasciano portare, dalla forza straordinaria dell'affetto del mio cuore ricco di ogni bontà. Gesù si intrattiene con tutti e questa domenica si intrattiene, come fa sempre, anche con noi. E il brano del Vangelo ci offre la possibilità di comprendere la sua volontà. Divisi in due parti, nella prima troviamo una parabola e nella seconda la spiegazione della parola di Gesù Cristo. Ma noi tante volte la domenica, sì, siamo qui, siamo tra i banchi, ma sembra che questa parola non penetri potentemente in noi. Invece dobbiamo lasciare che le grandi acque dell'amore di Dio penetrino profondamente dentro di noi, che possano rompere la grettezza della nostra mente, i nostri ragionamenti contorti, che la misericordia di Dio possa abbattere i muri e gli steccati della nostra indifferenza, del nostro ragionare dicendo si è fatto sempre così, sto bene per conto mio. Dio vuole invece che la nostra vita venga diversamente orientata e desidera che la sua parola in noi porti quel terremoto interiore che, se da una parte ci destabilizza, dall'altra invece ci porta a una diversa costruzione secondo la volontà del Padre. Gesù si trova a Gerusalemme, prossimo alla morte, sa bene che di lì a poco lo metteranno in croce, eppure non ha paura di parlare, lo fa con coraggio, con determinazione, offre la chiave per la comprensione della sua vita e al tempo stesso dona la strada perché anche i lontani possano diventare i vicini attraverso l'effusione copiosa del suo sangue, così che si formi un solo popolo sotto la guida di un solo pastore. Gesù parla a coloro che si credono i perfetti, i giusti, che criticano gli altri. Carissimi fratelli e sorelle, Dio si rivolge proprio a noi, che tante volte crediamo di essere migliori degli altri, che ci sentiamo in diritto di accusare o di dire come nella vita dei fratelli le cose vadano o non vadano bene. Perché il Vangelo parla a tutti quanti noi, perché siamo noi quei figli che spesso non accogliamo la sua volontà e che non ci lasciamo plasmare dal suo volere. La parabola che Gesù presenta ai capi del popolo è molto semplice. La parola che egli indirizza ai sacerdoti è molto facile. Un padrone, un padre, ha due figli e dice ad uno, le immagini le abbiamo ascoltate più volte durante quest'anno liturgico attraverso la lettura del Vangelo secondo Matteo. Questo padre ha una vigna e dice ad uno, oggi va a lavorare nella mia vigna. Ed è bella la richiesta che lui fa. Prima di tutto lo chiama figlio, poi gli dice, indicando il tempo, oggi vai a lavorare nella mia vigna. Carissimi, Dio ci tratta come figli e ci considera figli, non schiavi. Il suo è il linguaggio dell'amore e dell'affetto e tutto quello che egli ci chiede è per il nostro bene, per conservare, per nutrire l'amicizia con lui che è nostro padre e che ci dona delle indicazioni concrete di vita. Tante volte noi non ci consideriamo figli, come accade nella parabola del padre misericordioso dove il minore dice al padre dammi la parte di eredità che mi spetta, rompe i rapporti con suo padre, non vuole essere più orientato dalla sua parola, determinato dalla sua voce, costruito dalla sua parola e dalla sua presenza, non vuole essere in comunione con il padre. Qui invece troviamo la stessa struttura, potremmo dire. Il padre vuole essere in amicizia con il figlio, vuole donargli delle indicazioni di vita, vuole offrirgli la possibilità che la sua parola possa portare frutto nella sua vita e attraverso il suo lavoro possa edificare il campo della vigna, la chiesa che siamo tutti quanti noi. Figlio, oggi Dio ci chiede di lavorare non domani, ma oggi. Non di aver lavorato in passato, ma ora. C'è un tempo particolare. E questo è il tempo favorevole, dice San Paolo. Questo è il momento della salvezza. Tante volte questo capita con i nostri figli. Quando gli diciamo qualcosa, rispondono subito: ma lo farò domani. No, ti è chiesto ora. Ora ti è chiesta di lavorare nella vigna. Ora ti è chiesto di dare il tuo contributo perché la Chiesa diventi più bella, perché la società possa conoscere la pace, la serenità, la bellezza e la grazia del Vangelo. Ora, non ieri. Ora, non domani. Oggi. Forse quest'oggi non plasma l'annuncio del Vangelo che l'Evangelista Luca presenta alla sua comunità. Forse al buon ladrone non verrà forse detto: oggi sarai con me in paradiso, mentre a Zaccheo il Signore aveva già rivolto la sua parola: oggi la salvezza è entrata in questa casa. E gli angeli non avevano forse cantato nella notte santa del Natale l'inno in quel giorno glorioso: oggi è nato per voi il Salvatore, che è Cristo Signore. Siamo chiamati ad approfittare del tempo presente ed a vivere nella comunione con Dio il tempo che ci viene dato. Oggi non ieri, oggi non domani. Non possiamo riposare sugli allori di una fede vissuta nel passato, né tantomeno confidare nel futuro che non possiamo stringere nelle nostre mani. Abbiamo soltanto questo attimo. Oggi noi celebriamo anche Santa Teresa di Gesù, un bambino del volto santo, questa giovanissima carmelitana morta a 24 anni che pregava: Signore, per amarti io non ho che quest'oggi. Fa che io possa amarti oggi, non domani. Oggi soltanto concedimi la grazia di essere in comunione con te. Quante cose possiamo fare oggi e le rimandiamo? Quante parole buone, quante azioni positive possiamo fare oggi e non le facciamo? Quante omissioni noi giustifichiamo presi dalle mille occupazioni della nostra vita e della nostra giornata? Il figlio, lo abbiamo ascoltato, dice: non ne ho voglia. Quante volte anche noi, davanti a Dio, ai comandamenti, alle emozioni della Chiesa, alla voce del cuore, lì dove lo Spirito Santo risuona, diciamo: non ne ho voglia. Perché io vivo la vita secondo quello che mi piace, secondo quello che sento, secondo quello che voglio. Io sono misura di tutte quante le cose. Non è Dio che mi deve dire come devo comportarmi. Non è la Chiesa che mi deve offrire indicazioni concrete su come io devo vivere la mia vita, i miei affetti, i miei desideri, le mie speranze. Io basto a me stesso, io sono padre di me stesso. Soltanto io esisto nell'orizzonte della mia vita e della mia storia. Faccio quello che voglio, faccio quello che mi piace, faccio ciò che più mi aggrada. Non ne ho voglia. Tante volte noi accusiamo questo comportamento nei riguardi dei figli, ma a pensarci bene, nei riguardi di Dio che è nostro Padre, facciamo la stessa cosa. Quando il Signore ci chiede di pregare e ci fa emergere nel cuore il desiderio della comunione con Lui, quante volte anche noi diciamo: ora non ho voglia di pregare, questa domenica non ho voglia di andare in chiesa. Fare questo gesto di carità e di accoglienza, stare con una persona la cui amicizia mi intristisce, oppure trovare quell'altra persona ed accoglierla, ora non mi va, non lo voglio fare. Ci comportiamo tante volte da bambini capricciosi e non riusciamo a comprendere che Dio, nei modi più disparati e più diversi, ci sta chiedendo: figlio, oggi va a lavorare nella mia vigna, accogli quel fratello, ama quell'altra persona, soccorri con il tuo aiuto coloro che si trovano in difficoltà, dici una parola buona, ascolta, sta in silenzio, non rispondere male, saluta le persone che incontri nel tuo cammino, cerca di pregare e di essere sempre in comunione con me.
Questo significa: lavora nella mia vigna, oggi non ieri, oggi non domani. Quanta grazia sprechiamo, quante volte ci facciamo prendere dal nostro egoismo. Il Signore ci chiede di fare una cosa, no, non la voglio fare.
Bambini capricciosi che non ballano quando il Signore fa suonare un canto gioioso e non piangono dinanzi al lamento di coloro che si trovano in difficoltà.
Ma poi si pentì e vi andò. Carissimi fratelli e sorelle, non tutti, anzi, noi non siamo proprio come la Madonna e come nostro Signore Gesù Cristo, che entrando nel mondo dice: ecco mio Padre, avvenga in te, in me la tua volontà, eccomi Signore. E neanche come Maria: eccomi, sono la serva, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo partì da lei, chiosa la scena dell'Annunciazione l'Evangelista Luca. Noi non siamo immediati nel dono, presi dalla fretta docile di rispondere al Signore e di fare la sua volontà. Ma questo non è importante. È bene che noi ritorniamo sulle cose, che riusciamo a rivedere le nostre parole, a ripensare i nostri gesti, a non farci portare dall'impulsività, ma a comprendere che forse quello che abbiamo fatto non era giusto nei riguardi di Dio. Dobbiamo ritornare sui nostri passi. Infatti si pentì e vi andò. Questo è il cammino di tutti quanti noi. La nostra vita non è perfetta, la nostra storia non è fatta senza cadute, anzi noi siamo impastati di fragilità e di grazia, di peccati, di tenebre e di luci straordinarie, che sono il segno della presenza in noi dello Spirito Santo. Dio non ti chiede di essere perfetto, ma di convertirti. Dio non chiede alla tua vita che non ci siano tenebre, ma che nella tua tenebra risplenda la bellezza della luce. Dio ti chiede di pentirti quando ti sei comportato male nei riguardi del fratello, della sorella, delle persone che ti stanno accanto in famiglia. La conversione è per tutti quanti, perché nessuno può dire di essere senza peccato e di poter scagliare la pietra contro il proprio fratello e la propria sorella. La strada della penitenza, della conversione, della vita nuova è per tutti. Tante volte noi ci angosciamo dopo un peccato e il demonio ci rinfaccia quello che abbiamo fatto. Mai seguire le indicazioni del demonio. È vero, possiamo peccare, possiamo cadere, ma abbiamo un avvocato presso Dio, Gesù Cristo giusto, ci ricorda San Giovanni. Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati. Ho peccato, sono caduto. Bussa al cuore di Cristo per ottenere la grazia del pentimento e della conversione. Ti senti nella tristezza, nell'angoscia, credi che tutto nella tua vita sia un fallimento. Rivolgiti al cuore adorabile del Salvatore per trovare la forza di rialzarti, per risorgere dalla tua debolezza che ti ha portato a peccare, da quelle situazioni di contrarietà e di errore che ti hanno portato ad agire in maniera diversa da quanto il Signore ti aveva chiesto, e troverai la vita, la gioia, la pace. La via della conversione è per te. La via del pentimento ti è offerto proprio per recuperare il rapporto con il Padre. Recuperare è un verbo che dovremmo riprendere. Tante volte dobbiamo riprendere i nostri rapporti dopo che si sono inclinati, dobbiamo ricucire le nostre amicizie quando ci rendiamo conto che la pace è possibile e che il perdono è necessario. Mai far cadere le cose, ritornare sui propri passi, mai impuntarsi e portare avanti in maniera sbagliata il proprio errore. Anche questo figlio si rende conto che ha sbagliato e ritorna sui suoi passi, si pente e lavora nella vigna. Al secondo figlio dice la stessa cosa e immediatamente egli risponde: sì, Signore, ma poi non ci va.
Già San Matteo, alla fine del discorso delle Beatitudini, aveva messo sulle labbra di Gesù questa invocazione così forte: non chi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. Ecco perché la domanda di Gesù diventa una provocazione per tutti quanti noi, oltre che per coloro che ascoltavano la parola di Gesù. Chi ha compiuto la volontà del Padre?
Ma questa domanda è anche per te e per me. Tu compi la volontà del Padre? Tu conosci la volontà di Dio? Tu la fai con la stessa docilità di Maria? Tu ti lasci portare dalla parola del Padre? Lavori nella vigna del Padre? Chiedi al Signore la grazia di essere fedele al lavoro che ti viene affidato, alla mansione e all'occupazione che il Signore ha domandato proprio a te. Chi ha compiuto la volontà del Padre? Non chi parla di Dio, non chi dice lo farò, no, ma chi concretamente attraverso un cammino di conversione mette il proprio cuore nel cuore di Cristo e attraverso la strada del pentimento crede nella potenza di quella parola che può ricucire relazioni e può fare meraviglie di grazia nella vita di ciascuno di noi. Carissimi, noi veniamo a messa, cerchiamo di pregare, di essere fedeli alla parola del Signore, ma Dio ci chiede concretezza, non ci chiede chiacchiere, ci chiede amore sincero, conversione autentica, radicalità e maturità bella, responsabilità che è il segno della vocazione ricevuta, ascoltata e accolta nel cuore. Non chiacchiere ma fatti, non parole affidate al vento, ma accadimenti e decisioni che diventano incisive nella vita di ciascuno di noi. E così i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo devono sentirsi questa ramanzina di Gesù. I pubblicani e le prostitute passano avanti nel regno dei cieli perché loro hanno visto Giovanni il Battista e gli hanno creduto, perché loro hanno incontrato il figlio dell'uomo e si sono lasciati destabilizzare dalla grazia della sua misericordia, attrarre dal suo amore. Voi avete visto queste cose, ma poi non vi siete neppure pentiti così da credergli. Dio ci dà tante occasioni di pentimento e di vita nuova, ma tante volte noi non le prendiamo, non le accogliamo, perché fondamentalmente non vogliamo cambiare vita, non vogliamo diventare adulti, maturi, responsabili nel rapporto con Dio e nel rapporto con gli altri. Siamo abituati sempre a ricevere, a ricercare, a pretendere, raramente a dare, a effondere, a concedere, a consumarci come una candela perché gli altri abbiano la vita e la luce in abbondanza secondo il comandamento di Cristo. Ecco perché Gesù provoca i suoi interlocutori, i pubblicani e le prostitute vi passeranno davanti. Ma perché? Perché a chi è come loro, come un bambino, appartiene il regno dei cieli? Perché essere cristiani, seguire Gesù Cristo, vuol dire avere la capacità di cambiare, di convertirsi. Non è importante la nostra vita, ciò da cui noi veniamo, le nostre scelte sbagliate, non ci determinano per sempre. Ma ci sono dei momenti nella nostra vita in cui siamo chiamati, con la grazia dello Spirito Santo, a fare un balzo in avanti, a crescere, a maturare, a diventare adulti, a lasciare che la grazia di Dio ci faccia fare meraviglie. È come se il Vangelo ci dicesse: la grazia a tua disposizione, che aspetti a correre? Perché ti accontenti del poco? Perché non vai avanti seguendo il Vangelo? E se tutta questa pagina è incentrata sul fare la volontà del Padre e al tempo stesso, seguendo anche quello che abbiamo ascoltato nella prima lettura, questa mentalità che in Isaia cambia, Dio è capace di mutare il proprio parere, il proprio giudizio sull'uomo che si lascia raggiungere dalla potenza della misericordia. Noi vediamo che c'è un termine, obbedienza, fare la volontà del Padre, che risplende nella seconda lettura, tratta dalla lettera ai Filippesi. Con molta probabilità è l'ultima lettera che Paolo scrive, dove c'è tutto il suo cuore, tutta la sua ansia, tutto il suo desiderio che i cristiani camminino secondo Dio. Noi vogliamo un modello di obbedienza, c'è, lo abbiamo, è Gesù Cristo. È Lui quel figlio obbediente che dice immediatamente: eccomi alla volontà del Padre. Dobbiamo guardare verso Gesù Cristo, che si è fatto obbediente fino alla morte di croce. Noi dobbiamo recuperare nella nostra vita
Cristo come modello, Cristo come sorgente, il suo cuore misericordioso come fonte zampillante di quell'amore che dentro di noi fa meraviglie. La domanda che dobbiamo porci nella nostra giornata: Gesù al mio posto che cosa avrebbe fatto? Cosa avrebbe detto? Cosa avrebbe pensato? Se lui si fosse trovato nella mia situazione, come avrebbe guardato? Forse in questo modo noi crediamo di non riuscire a portare il passo con Cristo. Ma io non sono Gesù Cristo, ma hai la sua forza. Nel tuo cuore c'è lo stesso spirito dell'obbedienza di Cristo. Noi siamo chiamati a vivere come Gesù Cristo. Abbiamo lo spirito perché i nostri rapporti siano modellati sui suoi, perché la nostra vita sia bella nell'offerta e nel dono, in quell'obbedienza che ci chiede, come nel caso di Gesù, la morte di noi stessi, che ci porta ad essere servi fino alla morte e alla morte di croce. Lui che si è fatto nostro schiavo è il modello nella nostra esistenza, dobbiamo averle sempre davanti agli occhi. Ecco perché San Paolo alla comunità di Filippi lo dice chiaramente: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Gesù. Dentro di te ci deve essere lo spirito di Gesù, ti devi lasciar lavorare, plasmare, vivificare. Ascolta lo spirito che è dentro di te, farlo parlare nella preghiera. Segui lo spirito di Cristo che è nel tuo cuore, fallo agire nella tua vita. Fa che ti spinga al silenzio nella mortificazione, all'offerta nella tribolazione, alla conformazione a Cristo nel mistero della sua morte. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, sentimenti di umiltà e di mortificazione, sentimenti di offerta per amore, sentimenti di consegna obbediente e di capacità di fare sempre solo ciò che piace al Padre. E questa strada nel caso di Cristo lo ha portato ad avere un nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. Se segui la via di Gesù, che è quella dell'umiliazione e dell'obbedienza, se ti fai interiormente muovere dalla forza e dalla potenza dello Spirito Santo, dalla verace forza dell'amore di Cristo, allora la tua vita sarà bella. La tua comunione sarà autentica, il dono che fai della tua esistenza costruirà fraternità, gioia e pace e sarà veramente figlio di Dio. Il demonio ci insinua, ci fa credere che l'obbedienza non ci porta da nessuna parte, che noi dobbiamo essere non servi ma padroni di noi stessi e della vita degli altri. Il demonio ti illude, ascolta la voce di Dio e guarda verso Gesù Cristo. E se Paolo ce lo presenta come servo, noi sappiamo che Maria ha lasciato che lo Spirito Santo la facesse diventare serva, e per ben due volte all'angelo e a Elisabetta si definisce proprio serva. Eccomi, sono la serva, ha guardato l'umiltà della sua serva. Lasciamo anche noi che il Signore ci dia la grazia di obbedire alla sua volontà, perché solo nella obbedienza alla volontà del Padre c'è gioia perfetta e salvezza nel tempo e nell'eternità. Maria, nostra madre e regina, tu che hai seguito Gesù Cristo tuo figlio nella strada del servizio umile e nella incondizionata obbedienza e disponibilità a fare ciò che piace al Padre, dona anche a noi la grazia di convertirci alla volontà del Padre, di essere sorretti dal suo spirito per poter qui in terra costruire la fraternità dei figli di Dio, tutti perdonati, tutti raggiunti dalla misericordia del cuore di Gesù. E un giorno donaci, aprendo tu che sei la porta del cielo, l'uscio dell'eternità, a tutti quanti noi di poter godere e di meravigliarci di come in paradiso entrano pubblicani, peccatori e prostitute. Soltanto coloro che, non credendosi giusti dinanzi a se stessi, lasciano alla grazia dello Spirito Santo, che è spirito di conversione e di vita nuova, di fare cose belle secondo la volontà del Padre. Amen.